Martedì 10 settembre, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Onda Rossa, ricomincia Note Cose Città. E allora, con ancora una invidiabile abbronzatura, soprattutto qui il socio davanti a me, vi ricordo intanto i nostri contatti 0649 1750 www.ondarossa.info. Buonasera Fabio.
Ciao a tutti, ciao Ale. Non è abbronzatura, ma...
ma è solo barca o anche lampade?
No, è lavoro,
Ah, lavoro?
È duro lavoro, sì.
Allora, oggi ricominciamo con una nuova stagione, che è la settima forse.
Credo
che
sì.
Abbiamo iniziato la settima stagione. Mamma, sono 7 anni che ti sopporto.
Infatti è l'anno della crisi questo. Forse chissà.
È vero, l'anno della crisi.
Vediamo se lo superiamo o meno.
Porca valetta.
Io credo che no.
Ottimismo, Fabio, ottimismo. E come la cominciamo questa?
La cominciamo con una puntata impegnativa a cui teniamo molto. La cominciamo... è una puntata dedicata all'Africa perché? Perché lo scorso 19 luglio è morto un artista che noi amavamo molto, che amiamo ancora molto, Thomani Diabaté, suonatore di cora maliano, aveva soltanto 58 anni. Non facevamo in tempo a preparare una puntata su questo, partendo da questa notizia non certo allegra, appunto a fine luglio, quando la notizia è arrivata, quando noi stavamo per andare in onda per l'ultima puntata della stagione.
È vero?
E quindi ci eravamo ripromessi di fare una puntata sull'Africa, abbiamo cercato un taglio abbastanza
particolare,
originale, diciamo così, insomma. Non sarà un the best of, ma certamente abbiamo scelto artisti che hanno avuto e che hanno un peso anche negli ascolti in Occidente, negli Stati Uniti, in Europa, in Italia in particolare. Quello sì, che abbiamo cercato di fare è cercare quegli artisti in cui la contaminazione viaggia in tutte e due le direzioni, in cui certamente hanno influenzato tanta musica che chiamiamo occidentale per brevità e semplicità,
ma musicisti che a loro volta hanno subito
l'influenza.
Sono tutti musicisti che sono famosi o che in alcuni casi sono stati famosi, che hanno vissuto dei periodi di gloria particolari. E però diciamo che c'è un processo che si è verificato a partire più o meno dalla metà del Novecento, con le lotte di indipendenza dal colonialismo, che hanno accelerato i processi di cambiamento sociale e quindi anche di cambiamento musicale. Dopo l'indipendenza, infatti, i nuovi stati africani hanno promosso una mescolanza di stili africani e occidentali. Un esempio, per esempio, gli inni nazionali, che quasi ovunque suonano ancora tipicamente occidentale, quindi in quattro quarti con melodie strofiche, sono stati scelti anche dopo che i paesi si erano liberati dai colonizzatori europei. In diversi paesi, per esempio dopo appunto l'indipendenza, faccio l'esempio su tutti, Senegal e Ghana, hanno introdotto anche lo studio proprio della musica occidentale, e dagli anni 60 l'influenza della musica occidentale è aumentata anche grazie al crescente sviluppo dell'elettricità e della comunicazione, quindi nei locali si cominciava a
la radio è stato uno strumento fondamentale, ovviamente.
E certo, perché l'introduzione per esempio dell'FM ha permesso la diffusione di musica di regioni diverse, a volte anche di stazioni radio inglesi e americane. Sembra la chitarra elettrica che ha sostituito l'acustica nelle zone urbane sempre più popolose. In questi anni vengono fondate anche in Africa importanti industrie musicali locali, per esempio la Decca e la Philips vanno ad aprire delle filiali, e le radio diffondono appunto stili musicali occidentali, ma non soltanto, alternati con stili locali, e questo crea questo processo, diciamo, di crossing over. In Congo, per esempio, sempre in Senegal, si diffondono i ritmi latini, la famosa rumba congolese. In Africa occidentale nasce l'highlife, lo fufu, il maringa, influenzato dal calypso. In Sudafrica fortissima l'influenza dello swing, dal quale deriva il penny whistle. Iniziamo la nostra puntata stata con un artista che non è famoso, non lo passeremo, però merita di essere quantomeno menzionato, anche se la sua notorietà è più che altro in ambito accademico, perché lui, oltre a essere un musicista, è anche un importante studioso, ha scritto dei testi di etnomusicologia su diversi paesi africani che sono considerati dei testi molto molto importanti. Lui è Francis Bebe, 1929, ci ha lasciato nel 2001, è un camerunense, è un convinto sostenitore dell'universalismo musicale, un ottimo chitarrista, il suo stile è una mescolanza di influenze occidentali e di varie musiche di varie regioni africane. Riassume un po' con una frase che ha detto, diciamo, un po' l'essenza della nostra puntata: sono un musicista, ciò di cui il mondo ha bisogno non è una musica africana o europea, ma semplicemente musica. Lui ha studiato a Parigi, poi negli Stati Uniti, e è venuto a contatto quindi con ad esempio il jazz, ma anche semplicemente con la musica elettronica. Si era appassionato ai sintetizzatori, alle drum machine, e ci ascoltiamo proprio brevemente un pezzettino che con un flauto tipicamente camerunense riproduce il tema di Watermelon Man di Herbie Hancock, il tutto con un sintetizzatore, diciamo sopra un sintetizzatore, crea questi loop molto ipnotici che hanno influenzato tanta musica del suo paese.
Ma anche oggi i Camon Tigre hanno certamente ascoltato quest'album.
Sicuramente se lo sono ascoltato. Sentite un pezzetto. Sul tema di Herbie Hancock, di Watermelon Man, ce lo sfumiamo comunque, recuperatelo. Francis Bebe, un grandissimo artista, è stato anche un docente di musica in Camerun. Il suo allievo che ha fatto forse più strada, anzi senza forse, è Manu Dibango, il grande sassofonista jazz, e un altro artista che della contaminazione fece il suo marco di fabbrica, perché la sua Makossa, da cui il titolo del suo brano più famoso, Sol Makossa, è una fusione tra poliritmie africane, musica tradizionale camerunese con jazz e funk. Nel 1972, aspetta che la metto in sottofondo, perché Irresistibile conquistò i locali di New York, scoperta quasi per caso da Mancuso, un DJ che a Brooklyn si stava facendo un giro in un negozietto di dischi, vede questo 45 giri che B-side conteneva Sol Makossa, a cui Manu Dibango neanche aveva dato peso, e ha fatto impazzire i locali di questa proto disco music a New York. È la canzone,
uno dei primi brani di disco music al mondo,
assolutamente una delle canzoni africane più campionate, poi fu omaggiata da Michael Jackson e da altri giganti della musica, e è veramente un successo internazionale che tutti quanti conoscono. Comunque, però, Manu Dibango è vero che probabilmente ha acquistato notorietà con Sol Makossa, e contento per lui, ci avrà fatto anche qualche soldino, però poi alla fine si conosce soltanto Sol Makossa. Invece no, ha composto un sacco di bella musica con questa specie di afrobeat che ci ricorda molto anche tanto Fela Kuti, e quindi lo andiamo ad omaggiare con un brano che si chiama Africa Boogie. Lui è Manu Dibango, partiamo dal Camerun per la nostra puntata dedicata all'Africa, questa è Note Cose Città.
Africa Boogie. Africa, you get to the show in Africa. Africa. It's all about my bed.
Era Manu Dibango, questa era la sua Africa Boogie. E socio, prima di passarti la parola, magari una piccola cosa in più vorrei aggiungerla sul fatto che spesso si parla di musica africana come se la musica africana avesse fosse unica, una sola musica. E probabilmente l'equivoco nasce a metà degli anni 50, quando soprattutto la comunità afroamericana legata al mondo del jazz inizia a parlare di contaminazioni africane nella propria musica, per tutto un discorso, diciamo, di identità che poi andrà avanti nel corso degli anni 60, eccetera, eccetera. E questo forse probabilmente ha portato anche all'idea che poi l'Africa sia una, che abbia una sola musica, che le contaminazioni vengono da un solo posto, come appunto come se fosse semplicemente un unico paese grande con un'identità, poi che, ecco, forse questo ha contribuito un po' a togliere invece l'identità dei singoli paesi, no?
Assolutamente, certo, ha pagato il fatto di essere una sorta di terra promessa, e quindi nella costruzione dell'identità sociale e politica degli afroamericani questo ha avuto un peso, e questa è una lettura positiva. La lettura negativa è che quando parliamo ancora oggi di qualsiasi cosa sia africano è africano.
Esatto,
come se fosse identico il Marocco col Sudafrica, con la Costa d'Avorio,
lo stesso di Ziggy Gillespie,
Sierra Leone,
che parlava della sua orchestra, le influenze africane, in realtà faceva la musica caraibica che poi ha influenzato a sua volta l'Africa, eccetera, eccetera, eccetera.
Noi adesso passiamo a un altro artista che ha fatto un percorso, diciamo, inverso a quello appena raccontato da Ale con Manu Dibango, cioè non è stato lui a influenzare con il suo stile, con la sua miscellanea, quella che poi in questo caso specifico sarebbe diventata la disco music, poi per carità Manu Dibango ha fatto molto altro, ma in questo caso è lui che ha preso e ha preso una musica da fuori e l'ha portata a casa sua e l'ha fatta diventare un fenomeno mondiale. Parliamo di Seydou Kone, il nome non vi dirà nulla, probabilmente vi dirà molto il suo nome d'arte, Alpha Blondie. Alpha Blondie nasce in Costa d'Avorio a Dimbucuro nel 1953, ha una biografia abbastanza ricca e particolare va accennata per capire anche il perché poi lui diventa un musicista e un cantante reggae. Lui appunto ivoriano e evidentemente nasce da una famiglia più fortunata della media, va a studiare inglese in Liberia, è un ottimo studente, un grande studente, riesce a vincere una borsa di studio, riesce ad andare a studiare alla Columbia University a New York, e questo succede nel 76, quindi quando lui ha poco più di 20 anni, si trova nella Grande Mela. Nella Grande Mela, tra le mille cose, ha la fortuna di assistere a un concerto di Barney Spear, viene illuminato, insomma si innamora della musica reggae, si innamora della musica reggae anche grazie a una compagna con cui condividerà qualche anno di vita e che lo porterà in Giamaica, lo porterà nella capitale del reggae mondiale, cioè a Kingston, in cui poi tornerà a registrare il suo album più famoso, ma questa è un'altra storia. Adesso, nelle biografie qualcuno parla per motivi di droga, qualcuno parla di una crisi depressiva legata al fatto che un suo demo sia sparito, insomma, fatto sta che a un certo punto della sua permanenza a New York lui viene ricoverato al famigerato di Bellevue Hospital, famigerato perché tanti sì, grandi musicisti, soprattutto i musicisti afroamericani dell'epoca d'oro del jazz, sono finiti lì dentro. Insomma, viene ricoverato in questo istituto psichiatrico di New York. Da lì verrà poi espulso dagli Stati Uniti e passerà lungo tempo in un altro centro di igiene mentale, in questo caso a Abidjan, nella capitale della Costa d'Avorio. Quando torna nel 1981, quindi insomma lui è oltre i 25 anni di età, insomma, quindi ha maturato le sue idee, è diventato non soltanto si è innamorato della musica reggae, ma sposa la filosofia rasta, comincia, mette su un gruppo che in realtà aveva già messo su prima di partire per gli Stati Uniti, gli Atomic Vibration. Sceglie il suo nome d'arte, Alpha Blondy, Alpha è la prima lettera dell'alfabeto greco, e lo sappiamo, Blondy è una dalla lingua, dal Yulagra, la principale lingua ivoriana, è una storpiatura che sta per dire, come dire, bandito, quindi qualcuno lo traduce con ragazzo di strada, qualcuno come primo bandito, comunque il senso è quello. Lui lavora in una TV di Stato ivoriana, ha la fortuna di essere notato da un personaggio, da un produttore, probabilmente soltanto per come si presentava, per il suo aspetto fisico, e viene portato in un talent, in un proto talent che andava nella TV ivoriana, e da lì insomma la sua strada, insomma, è fortunato un'altra volta ancora, e ha la possibilità di registrare il suo primo album che esce nel 1983, che si chiama Già Glory. In questo album c'è una prima caratteristica che va sottolineata e che è importante nella musica, nel messaggio di Alpha Blondy, cioè lui canta in diverse lingue, canta in Diola, appunto come dicevo, la lingua ivoriana, ma canta anche in francese, in inglese, in arabo e in parte anche in ebraico. Questo a dire della sua visione
globale,
panafricana, insomma, certo, e del messaggio che ha provato a portare, che porta avanti ancora oggi. Il suo ultimo album è uscito nel 2022, cioè Alpha Blondy è ancora in carriera, fa ancora concerti dal vivo, e probabilmente molti di voi all'ascolto l'hanno visto almeno una volta a Roma. In questo album spicca una canzone che si chiama Brigadier Sabari, spicca perché di fatto rompe un tabù, della prima canzone racconta una riduzione della polizia, insomma è la prima canzone contro la repressione della polizia in Costa d'Avorio, era un tabù decisamente, lui è il primo a romperlo, e questo non soltanto gli provoca un grande amore e un grande rispetto da parte dei fan che crescono, ma insomma cominciano a costruire il personaggio. Nell'84 lo sentiamo in sottofondo, esce un suo album Crocodile Rock, e un album importantissimo, un album ancora più reggae rispetto al primo, proprio viene considerato il suo primo album di reggae classico, diciamo così,
anche perché è accompagnato da una band,
certo, adesso lo sto per dire, l'album è interamente dedicato a Somori Touré, che era un personaggio, un militante nelle lotte di liberazione in Costa d'Avorio e non solo negli anni 60, ma in più, appunto, lo stava anticipando Ale, in questo album c'è la benedizione degli Wailers, perché lui registra la title track con loro, diventa la canzone più famosa dell'album, diventa una hit non soltanto nel suo paese, non soltanto in Giamaica, e il fatto che sia stato accettato in Giamaica, insomma, e fa fare un salto deciso alla sua carriera. Ma ho perso il filo, insomma, arriva questa benedizione dei Wailers. L'anno successivo, e siamo a metà degli anni '80, arriva Apartheid is Nazism, l'apartheid del nazismo, e qui c'è una canzone in particolare che è quella che abbiamo scelto di farvi ascoltare, che entra nel cuore dei suoi fan, si chiama Afriki. In questa canzone, di fatto, anche questo è un inno a tutti gli effetti, un inno panafricano. Lui di fatto rivendica il suo essere un artista reggae, un musicista reggae, e di averne il diritto. Succederà qualcosa di simile con il blues, ma lo racconteremo più avanti. E a questo proposito, meglio lo spiega lui, meglio di chiunque altro. In un'intervista abbastanza recente di Repubblica, tra l'altro, gli chiedono perché quando iniziò negli anni 70 scelte di fare musica reggae, e lui risponde: perché la musica reggae è parte della cultura africana, anche i giamaicani sono africani, non a caso hanno bisogno di definirsi prima africani, che siano in America, in Giamaica o in Martinica. Sentì la musica reggae come profondamente africana, dunque anche mia, nel senso pieno dell'appartenenza culturale. Un proverbio nella mia lingua dice: un pezzo di legno nel fiume non diventerà mai un coccodrillo, non importa quanto a lungo resterà nel fiume. Sono andato in Giamaica, siamo la stessa gente, ed è quello che racconta nella canzone. Poi dopo, l'anno dopo ancora, ci sarà Jerusalem, disco che registrerà a Kingston negli studi di Marley, negli studi della Daft Kong, e insomma da lì in poi diventerà un nome enorme. Grazie a lui nascerà una scena reggae ivoriana, cristallizzata, e prima o poi lo racconteremo. Ma adesso ci ascoltiamo dal suo album, dal suo terzo album, Apartheid is Nazism, la canzone Afriki.
Samu, Takenjula. Ai 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 ai. Yeah.
Chile, Jamaica, Africa, Jamaica.
Blondi su Nota Cosa Città, questa è sempre Radio Onda Rossa. Ne approfitto per ricordarvi anche i nostri canali social su Twitter e su Instagram. Su Twitter, tra l'altro, abbiamo appena sbagliato a scrivere Alfa Blondi. Blondi
è bello il tuo uso del
sì, è un mashup. Oneri e onori, un mashup, no, perché era un vecchio progetto tra Alfa Blondi e DBR. Il progetto non è mai andato in porto, quindi è diventato Alfa Blondi e con la E finale. Comunque, invece, un'altra cosa: noi la prossima puntata la dedicheremo sempre all'Africa. Non l'abbiamo detto all'inizio, e appunto iniziamo questa stagione con due puntate. Nella seconda puntata ci occuperemo di quella che poi è la scena invece un po' più attuale di artisti e artiste che
diciamo gli ultimi vent'anni.
Gli ultimi vent'anni, anche se poi la nostra chiusura è un pezzo abbastanza attuale, però insomma lo leghiamo al tema della nostra puntata. Però vabbè, insomma, al di là di tutto questo mi avrete senz'altro capito. Ci trasferiamo adesso in Nigeria. In Nigeria perché abbiamo deciso di ascoltare un artista sparito abbastanza presto dalle cronache, almeno nelle nostre latitudini, perché poi in patria ancora oggi a 77 anni è venerato letteralmente come un dio. Lui è King Sunny Ade, ovvero il re dello Huhu. Perché nel 1982 che succede? Dopo la scomparsa di Marley l'anno precedente, 1981, l'Island Record si rende conto che esiste un mercato musicale che fa vendere anche tanta musica che non viene né dagli Stati Uniti e né dall'Inghilterra. Quindi vogliono andarsi a cercare un artista che possa sostituire quantomeno Marley sul mercato. E la scelta ricade appunto su King Sunny Ade, che lui faceva musica già da tanti anni, ma era già una celebrità in patria, però praticamente sconosciuto fuori. Era un discendente di una famiglia reale Yoruba e la sua musica è un mix di Huhu, di High Life e molta musica occidentale che spazia dal country, perché fu lui a introdurre la steel guitar, quella che viene definita la chitarra hawaiana, e poi è fortissima l'influenza anche di James Brown, ma del dub, del reggae in generale, i cori gospel, le chitarre elettriche e uno stile di canto che King Sunny Ade stesso dice molto ispirato da Curtis Mayfield. Tutte queste influenze ruotano intorno alla sua cultura musicale, alla cultura Yoruba. Con l'Island realizza 3 album, una formazione gigante che spazia tra i 20 e i 30 elementi. Quando si esibiva dal vivo negli Stati Uniti veniva recensito come i Grateful Dead africani, perché facevano queste lunghe suite che proponevano nei concerti live. La musica di King Sunny Ade sembra è proprio prenderci per mano, sembra accompagnarci verso un lungo viaggio per chi l'ascolta, una musica accogliente, ed è decisamente l'altra faccia della stessa medaglia dell'afropop invece aggressivo dell'altro grande, enorme artista nigeriano, ovvero Fela Kuti, ben più noto, diciamo che meglio arretto alla prova del tempo, visto che ancora oggi si parla di lui, si fanno documentari, film, e questo anche grazie probabilmente alla sua vita molto intensa da attivista politico che gli ha causato tantissimi problemi. Adesso è inutile che la raccontiamo, probabilmente ascoltatori e ascoltatrici ne sanno già abbastanza. Dopo il fallimento del terzo album di Kinsani Ade, poi lui ha proseguito la sua carriera musicale, è tornato in patria e appunto continua a essere considerato un artista enorme. Uhu Music, l'album dal quale ci stiamo per ascoltare questo brano, fu registrato in Nigeria, e poi l'Island ha fatto quello stesso processo che fece con Bob Marley quando gli fece registrare Catch a Fire in Giamaica con Lee Perry, e poi i master furono portati in Inghilterra e risistemati un po' per piacere, diciamo così, al pubblico più occidentale. È stato fino allo scorso anno il disco africano più longevo nella classifica americana. Scopriremo probabilmente nella prossima puntata chi lo ha spodestato. Un grande artista, un grandissimo album, e trovare tra l'altro una meravigliosa recensione davvero sul sito di Pitchfork, che ha dato 10 a questo disco, che rappresenta quanto di più riuscito in tema di contaminazione musicale. Lui è Kinsani Ade. Ah, e tra l'altro questo disco, insieme a Zombie di Fela Kuti e a un terzo album che anche qui andremo a scoprire, mi sa, nella prossima puntata, sono gli unici tre dischi presenti all'interno della classifica dei 500 dischi essenziali stilata qualche anno fa dalla rivista Rolling Stone. Ma Jaye Oni, lui è Kinsani Ade, the king of Huhu.
Ma Jaye Oni o mi o mei o la o Ma Jaye Oni o mi o mei o la o
Ajayo ni o, mi o mei o la o, Ajayo.
Mayaye Oni, il re King Sunny Ade. E tra l'altro fammi salutare anche Simiglia, che oggi non trasmetterà dopo di noi, quindi appuntamento con lui alla prossima settimana. Invece le compagne di Likewise ci faranno compagnia a partire dal primo martedì di ottobre, mi pare.
Però con questa
è finita la pacchia,
con questa puntata faremo sentire meno la mancanza di Simiglia, perché ricordiamo a chi non ascolta la trasmissione o che non lo fa ancora, che insomma il buon Simiglia racconta
le sue musiche dal mondo.
Le musiche dal mondo, e questa poteva essere una puntata, gliel'abbiamo scippata in maniera molto, e siamo orgogliosi di averlo fatto. Comunque la prossima artista in scaletta è un'artista famosissima, potremmo dire forse la più famosa artista africana, forse sì, il suo soprannome dice già molto, Mama Africa, parliamo di Miriam Makeba, anche in questo caso.
È quella di Patapata?
È quella di Patapata, anche in questo caso a me tocca un percorso un po' diverso da quello che racconta, che ha appena raccontato Ale, nel senso che lei musicalmente, diciamo così, è molto influenzata soprattutto dal jazz, aiutami Ale, solo, ma soprattutto la jazz, non ha mai nascosto la grande influenza, il grande amore, quando era giovanissima ne faceva delle cover, insomma cantava gli stessi standard di Billie Holiday, di Ella Fitzgerald.
Negli anni 50 il Sudafrica fu un paese che ascoltava moltissima musica americana, il doo-wop, il jazz, quel tipo di musica.
Diciamo, quello che ha portato lei è certamente la sua grandissima voce, certamente la sua militanza, le storie che raccontava, cioè, non soltanto questo era per dire che, a differenza di altri artisti, non ha portato moltissimo, non ha influenzato stili o generi, diciamo sempre per brevità, occidentale. Comunque Miriam Makeba siamo in Sudafrica, nasce a Johannesburg nel 1932. Salutiamo il cane che non ama la musica che stiamo passando, evidentemente, ma non possiamo chiudere la finestra, perché a proposito di Africa siamo in temperature davvero tropicali, almeno qui dentro. Dicevo, nasce nel 32 a Johannesburg, e la vita parte leggermente in salita, visto che a 18 giorni già è in carcere con la madre, che faceva una sorta di birra clandestina, quindi passa i primi mesi di vita in carcere. Non raccontiamo la sua biografia, anche se meriterebbe, diciamo soltanto qualche tappa fondamentale. Innanzitutto, lei, quando ha 16 anni, nel 1948 in Sudafrica viene decretato l'apartheid, e per lei, che appunto durato i 16 anni, significa che non può più studiare, al di là di tutte le altre limitazioni e privazioni di libertà, non può studiare. E probabilmente non sappiamo, chissà se l'avrebbe fatto o meno. Questo comunque la spinge nella seguire il suo talento innato. In qualche modo è anche figlia d'arte, perché la madre certo non era una musicista professionista, ma lei raccontano le persone che l'hanno conosciuta, che era aveva una grandissima voce, era una guaritrice, quindi non saliva su un palco, il suo fare musica ha più un senso comunitario legato alla tradizione e all'aspetto spirituale e religioso della sua terra, della sua etnia, ma insomma qualche cosa avrà passato anche a sua figlia Miriam Makeba, che poi il suo nome in realtà è lunghissimo, dura 3 righe, ho pensato di leggerlo, ma poi ho desistito. Nel 52, quando ha 20 anni, entra, viene ingaggiata, e il suo soprannome allora, prima di Mama Africa, era Lusignolo, a dire delle sue qualità vocali. Viene ingaggiata da probabilmente il gruppo più famoso sudafricano, che erano i Manhattan Brothers. Dopo entra in un quartetto femminile, qui che uscirà fuori il suo amore per le cantanti jazz afroamericane. Il quartetto si chiamavano le Skylarks, e insomma si fanno dare abbastanza presto, appunto grazie al suo enorme talento, e finisce a far parte entra in un docufilm. Nel film lei in realtà canta 2 canzoni, ma questo film è un atto d'accusa contro il regime sudafricano, contro l'apartheid. Si intitola il film Il Comeback Africa, e non è un titolo casuale, il titolo del film era lo stesso titolo dell'inno del Congresso Nazionale Africano, l'ANCE, cioè il partito, tra virgolette, il movimento guidato da Nelson Mandela. E il film ha una rilevanza internazionale, perché la questione sudafricana comincia a essere dibattuta e quant'altro. Insomma, il Festival di Venezia, quello del 2024, appena chiuso, questo era il 1959, non ho detto l'anno, gli assegna al film il premio della critica. Lei va a Venezia. Venezia fa un incontro che le cambierà probabilmente la vita, perché lì si incontra con Henri Belafonte. Henri Belafonte è, oltre che un grande artista,
è anche un grande attivista,
è un grande, soprattutto un grande attivista dei diritti afroamericani. Insomma, la prende, diciamo così, sotto la sua ala protettrice. Qualcuno dice che nasce una relazione, qualcuno no. A noi di questo ci interessa il giusto. Quello che interessa è che Henri Belafonte porta e porta Miriam Makeba negli Stati Uniti, il suo debutto, per dire dell'importanza del peso, ma anche del peso di chi, insomma, di chi la raccomandava, diciamo così, ma anche delle sue qualità. Lei debutta al Village Vanguard, il locale storico del jazz newyorkese e non solo. Insomma,
a
da
guardarla
lì
c'erano Miles Davis, sicuramente.
Sì, c'era Miles Davis, c'era, non ricordo più.
C'erano altri due o tre nomi che quando li abbiamo letti abbiamo detto: oh, per bacco.
Forse c'era Nina Simone.
Ah, Nina Simone, bravissima.
E c'era un altro grande nome che non ricordo. Insomma, diciamo che l'esame è andato bene, il concerto fu un successo. Da lì in America venne ribattezzata, poi cominciò ad andare sui giornali, in TV. Insomma, venne ribattezzata Click Click Girl, è un nome legato a una canzone, a una canzone che faceva parte del suo repertorio, e soprattutto un gioco che faceva con la lingua e con il palato. Insomma, faceva.
Non so se lo dirai, partecipò anche, fu invitata alla festa di compleanno di
questo
di
un Kennedy. Po' dopo, nel 63, di Kennedy, cantò insieme. Ma prima succedono dei fatti più importanti, più di questo. Succede che lei è negli Stati Uniti, e in Sudafrica la situazione peggiora velocemente, e nel 21 marzo del 1960 c'è il massacro di Sharpeville, cioè insomma una protesta, e fu repressa nel sangue dal regime sudafricano. Morirono più di 80 persone, e poco dopo questo massacro morì la madre. Insomma, lei voleva tornare a casa quantomeno per organizzare un funerale degno a sua madre, e il consolato o l'ambasciata, non lo so, sudafricana negli Stati Uniti gli negò il visto. Di fatto lei gli negò di rientrare, cioè le impedì di tornare nel suo paese. Di fatto cominciò il suo esilio. Quindi in questi anni, siamo nel 60, inizio del 60, da qui lei resta negli Stati Uniti, come diceva Ale, entra talmente tanto dentro anche lo star system americano, che si troverà al Madison Square Garden a cantare per il presidente degli Stati Uniti Kennedy, insieme a Marilyn Monroe e altre grandi star. Però lei in realtà non era quella la strada che voleva prendere.
E in quell'occasione, se non sbaglio, cantò The Lion Sleep Tonight, che poi, diciamo, con la sua versione divenne un po' la versione di riferimento poi per tutte le cover successive.
Sì, ci porterebbe troppo lontano, e quindi fatto bene a citarla. Io probabilmente non l'avrei fatto, perché la storia di questa canzone, non meriterebbe forse una puntata, ma insomma ci sarebbe molto da raccontare. Quello che invece è importante nella biografia di Miriam Makeba è che negli Stati Uniti lei comincia sempre più a radicalizzarsi, complice quello che accadeva nel suo paese, perché dopo il massacro di Sharpeville, per dire un altro fatto importante che succede nel suo paese, viene arrestato Nelson Mandela, che comunque è una figura di riferimento per tutti, per gli esiliati e per non esiliati, per chi lotta per la caduta del regime sudafricano e per la fine dell'apartheid. Lei insomma in America si radicalizza, diventa molto, entra e si avvicina tantissimo al movimento delle Black Panther, nasce un legame con Stokely Carmichael, una figura di primo piano delle Black Panther. La loro relazione diventerà poi di fatto sentimentale, addirittura si sposeranno, e questo però provoca il secondo esilio di Miriam Makeba, perché innanzitutto viene ghettizzata, non viene più invitata nei grandi happening, non gli vengono rinnovati i contratti, non suona più in tanti locali. Insomma, paga questa sua scelta politica, ma soprattutto paga il fatto di aver scelto di stare insieme a un uomo che viene condannato a morte negli Stati Uniti, e che quindi fugge dagli Stati Uniti. Lei fugge dagli Stati Uniti con lui, passeranno tanti anni insieme nella Guinea. La Guinea Conakry, il paese che ospita, insomma, soprattutto Carmichael è una figura appunto importante nella lotta di liberazione afroamericana, quindi insomma gli viene dato un asilo politico, e lei è con lui in questi anni per una serie di motivi, in parte per l'esilio ovviamente, ma in parte anche per vicende personali. Morirà la sua unica figlia, combatterà contro un tumore e fortunatamente vincerà questa battaglia. Insomma, per una serie di motivi lei si allontana gradualmente dalle scene, fino a sparire proprio dai radar. torna sulle scene grazie a un album importantissimo, che forse è l'album che ha aperto la stagione d'oro della world music, e parliamo di Graceland di Paul Simon. Lei non partecipa all'album, partecipa però alla tournée, e questi siamo intorno alla metà degli anni 80, poco dopo la metà degli anni 80, tant'è che noi abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone live tratta appunto da una delle date di questo tour. La canzone che abbiamo scelto si chiama Soweto Blues. Soweto Blues è una canzone di protesta, e l'abbiamo scelto non soltanto perché è bellissima e perché lei la canta in maniera
divina,
splendida, ma perché anche perché a scriverla è stata il suo primo compagno, un altro musicista africano, sudafricano, che non avremo il tempo di ascoltare, ma è un artista di peso, Hugo Masekela, insomma, un trombettista sudafricano con cui ha avuto una relazione e che scriverà questa canzone proprio per lei, per la sua voce, ed è quella che ascolteremo. Prima di chiudere e di farvi ascoltare la canzone, ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Miriam Makeba è morta in Italia, è morta a Castel Volturno il 9 novembre 2008, era su quel palco perché il 18 settembre dello stesso anno del 2008, nel giorno di San Gennaro, un clan camorristico dei Setola compì una strage orribile, ribattezzata la strage di San Gennaro, appunto perché quel giorno si celebra San Gennaro. Morirono sei persone immigrate dall'Africa, adesso non so da quali paesi, perdonatemi. Lei è stata invitata a partecipare al concerto, ha accettato, non stava in grande forma, non si è fermata neanche davanti a quello, ha cantato, e poco dopo il concerto
è morta.
Insomma, questo andava detto. Noi però ci ascoltiamo una canzone registrata live nell'87, è Soweto Blues, e lei è Miriam Makeba.
Here's a song that was written for us by Hugh Masekela. He calls it Soweto Blues. The children got a letter from their master. It said no more Xhosa. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. Children were flying, bullets dying, the mothers screaming and crying.
In the sea.
Marian Makeba è alla tromba, Hugh Masekela è la stessa, autore del brano. Allora, questa è una cosa città, sono le 21.09.
Meno male che non me ne si miglia a questo
meno
punto.
Meno male che non me ne si miglia perché stiamo in super ritardo, stiamo a metà scaletta, praticamente andiamo lunghissimi, però insomma se volete noi restiamo, se no ci chiamate e facciamo armi e bagagli e prendiamo la via di casa.
Oppure mandano via solo me.
Comunque, intanto che ci pensate, io passerei dal Sudafrica, eravamo, giusto?
Giusto.
Me ne andrei in a Capo Verde, all'arcipelago di Capo Verde. Siamo circa quindi a 500 km dalle coste del Senegal e qui c'è la morna, la musica per antonomasia di Capo Verde, che è forse anche un esempio perfetto di genere tra l'interazione di popoli tra culture diverse. Nasce con tutta probabilità tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, con le diverse isole dell'arcipelago a giocarsi la carta della paternità, e non soltanto nasce per via della colonizzazione, ma anche per il traffico marittimo che ha sempre caratterizzato questo arcipelago, perché la morna che conosciamo oggi, oltre all'evidente parentela con il fado portoghese, ha avuto anche una forte, fortissima influenza brasiliana, con cui è proprio l'arcipelago ha avuto nel corso della sua storia moltissimi rapporti commerciali e culturali, quindi si sono scambiati influenze musicali, stili di danza, ma anche vere e proprie tradizioni culturali su tutto il carnevale di Capo Verde deve tantissimo al carnevale brasiliano. Uno dei più importanti innovatori per la morna così come la conosciamo oggi è Francisco Xavier da Cruy, in arte Bilesa. A lui si deve l'introduzione intorno agli anni 30 di alcune innovazioni tipicamente brasiliane, tra tutti gli accordi di passaggio, l'introduzione degli accordi di passaggio, o come li chiamano sull'arcipelago i semitoni brasiliani. La morna dal 2019 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e come recita la motivazione che inserisce questa musica, diciamo che dà a questa musica tale riconoscimento, dice: la morna è una pratica musicale in tre dimensioni, melodia, poesia e danza, caratterizzata dal ritmo quaternario e lento e dalla predominanza dei perfetti schemi tonali minori classici dell'influenza europea. La morna fu comunque scoperta tardi fuori dell'isola di Capo Verde, bisognerà aspettare i primi anni 90 quando la Francia prima e poi il mondo intero scopre una non più ormai all'epoca giovanissima Cesare Evora, la regina incontrastata della morna. Molto probabilmente è l'artista, abbiamo cercato altri nomi, non c'è un genere musicale dove c'è una predominanza così forte come Cesare Evora. Nel jazz ci sono tantissime cantanti, in qualunque altro stile musicale. Cesare Evora, se andate a farvi una banalissima ricerca su internet, non trovate siti che hanno, diciamo, un dubbio su chi sia la regina incontrastata di questo genere. Noi ci ascoltiamo un brano che ha un'atmosfera un pochino più gioiosa rispetto alla morna originale. Si chiama Sabine Largam e lei, la regina dei piedi scalzi, Cesaria Evora.
Sabine Largam, Esconce uma fronte, o laca coita bem. Se não é tamanã, ou isso é bem laca. Esconce uma fronte, o laca coita bem. Se não é tamanã, soldado tem de bomba. Que coica crê, já flapa bolerga. Se não é tamanã, soldado tem de bomba. Que coica crê, já flapa bolerga. Oi, sabim de meu, e meu me sou, bem acredito, na mundo é só você. Oi, sabim de meu, e meu me sou, bem acredito, na mundo é só você. Sabim, boi de meu mar, e sou gacho, escarco e panha nos dois, e malta cerca nos. Sabim, boi de meu mar, e sou gacho, escarco e panha nos dois. Cercanos. Sabin boi de meu mar, e sou gacho. Cacó e banha nos dois, e manda cerca nos. Oi, sabin de meu, e meu me sou. Boinha critio, na mundo é só você. Oi, sabin de meu me sou. Boinha critio, na mundo é só você. Sabin boi de meu mar, e sou gacho. Cacó e banha nos dois, e manda cerca nos. Sabin boi de meu mar, e sou gacho. Cacó e banha nos dois, e manda cerca nos. Sabin boi de meu mar, e sou gacho. Cacó e banha nos dois, e manda cerca nos.
Sabin Largan per Cesania Evora dall'arcipelago di Capoverde. Ci spostiamo in Senegal, siamo lì, prendiamo il tuo catamarano, che dici?
Vai, vai.
Allora, la musica senegalese nel corso degli anni, nel corso della sua storia, ha sempre subito una forte influenza caraibica, il son, la rumba congolese in particolare, che poi si è diffusa in tutta l'Africa, a sua volta contaminata dal jazz orchestrale. Poi, negli anni 60, ha iniziato a subire anche il fascino del rock. Intanto in sottofondo ci ascoltiamo una grande band, l'orchestra Baobab. Il prossimo artista in scaletta è un altro che, come Miriam Makeba, forse si gioca il trono di artista che viene dall'Africa più famoso, ovvero Youssou N'Dour. Il suo apporto, anzi, al cambiamento della tradizione inizia alla fine degli anni 70, quando fa parte dell'Étoile de Dakar, che è un gruppo che ha una vita piuttosto tribolata, non la raccontiamo, poi si trasformerà nel Super Étoile de Dakar.
Ascoltateli,
certo. A parte un brano lo facciamo ascoltare pure noi, e poi diventerà di fatto la band, la backing band e di Youssou N'Dour. Proponevano una musica che prende il nome di Mbalax, quindi una musica tradizionale cantata in lingua Wolof, con i ritmi del sabar, il tamburo parlante, quello usato dai griot. Ma è appunto Youssou N'Dour che rivoluziona il genere, creando questa commistione di tradizione con chitarre elettriche, bassi, tastiere, che si muove tra pop, reggae, ritmi latini e appunto tradizione orale. La carriera di Youssou N'Dour non ci fermiamo ovviamente a raccontarla, poi nel corso degli anni si orienta sempre di più verso un sound più occidentale, più pop. È famosissimo il suo Seven Second con Nene Cherry, e poi collaborazioni anche con tanti grandi, grandissimi artisti. Cito semplicemente Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, e anche con, attenzione, Fabio Baglioni e Pupo, eh? Ha collaborato Youssou N'Dour con Baglioni e Pupo, quindi ti chiedo al
l'avevo
volo,
rimossa questa
in un'isola, su un'isola deserta.
Eravamo io, Baglioni e Pupo.
Hai un solo CD, Piccolo Grande Amore o Gelato al Cioccolato? Vai.
dai.
Vabbè, piccolo grande amore, ho capito. Noi ci ascoltiamo questa Tieli delle Toalde da Cara, con ancora un Yusundur contaminato, sì, ma ancora incontaminato, privo di quella necessità pop che ha acquistato poi durante il corso degli anni. E questa è appunto Tieli.
I just
Tieni, io sono duro con le tue alde da carra, Radio Onda Rossa. Hanno delle cose città, vai che ci avviamo.
Non ci spostiamo di tantissimo, almeno relativamente, per carità, perché saranno migliaia, centinaia, se non migliaia di chilometri, ce ne andiamo in Mali. Anzi, gli ultimi due artisti in scaletta sono entrambi maliani. Il primo è uno dei musicisti africani, credo, più famosi degli ultimi anni, insomma, chitarrista e cantante Ali Farka Touré. Lui nasce classe 1939, è morto, se non vado errato, nel 2006, aiutami Ale, non vorrei dire una scemenza, non ricordo, esatta. Comunque è morto da un po' di anni. Lui è nato a Nia Funké, una città che è nata nell'Anza del Niger poco prima del Sahara, questo lo dico per chi
2006.
Cioè, magari 2000?
Sì,
perché ha un po' di dimestichezza con la geografia. Il nome in realtà è Ali Touré, Farka è un soprannome, e perché di questo soprannome dice molto della sua biografia. Lui è il decimo figlio della sua famiglia, è il decimo figlio, ma il primo a superare l'età infantile. Da lì hanno scelto i genitori per lui il soprannome Farka, che significa asino, come segno di caparbietà, di testardaggine, come voglia di sopravvivere. Adesso, l'ha detto Ale, siamo andati molto lunghi, non abbiamo il tempo di entrare bene in tutto quello che andrebbe raccontato su di lui. Diciamo che però il debutto come musicista arriva a metà anni 70, nel 73, con un disco che si intitola Farka, e già con questo titolo comincia a farsi conoscere abbastanza velocemente anche fuori dal mare, anche se il disco in qualche modo della svolta, il suo disco del 1988, un disco eponimo, si chiama Ali Farka Touré. E questo disco fa insomma nascere la convinzione in molti, molti critici, in molti appassionati ascoltatori: c'è un africano che suona come se fosse nato nel Mississippi. E da qui nasce quello che in qualche modo è un grande equivoco, oppure che insomma io e Ale ce lo siamo detti, come il mito della nascita del blues in Africa. Adesso per chi conosce Ali Farka Touré certamente avrà letto in tantissimi siti, andate su Google e cliccate Ali Farka Touré, la prima cosa che vi viene, che trovate come risultato, è una sua intervista in cui lui dice: se John Lee Hooker e gli altri grandi bluesmen afroamericani, John Lee Hooker e gli altri grandi bluesmen afroamericani sono i rami, sono le foglie, ma noi africani siamo il tronco, siamo le radici. Cioè lui ha fatto un percorso simile a quello che abbiamo raccontato con Alpha Blondy. Ha ascoltato il blues, perché certamente ha ascoltato il blues degli afroamericani, anche perché non esisteva il blues in Mali, e l'ha sentito come suo per una serie di motivi. Poi il fatto che lui sia stato identificato come un blues, un maliano che suonava un blues come se fosse nato nel Mississippi, ha generato l'equivoco su cui lui in parte ha giocato, ma non ha giocato per il denaro, per la fama. Era più un fattore, una costruzione anche qui di un'identità, anche un po' un'invenzione di una tradizione, no? Insomma, era comunque, rivendicava l'importanza vera, questa indubitabile, della musica africana. E per carità, ci sono delle tante affinità tra la musica che suonava Touré nella seconda metà degli anni 70, primi anni 80, e il blues. Però il fiore dell'etnomusicologia, adesso non vi annoio a dire nomi e titoli, ma ha studiato Ali Farka Touré, e non c'è dubbio che lui avesse ascoltato, esatto, alcuni artisti, tra cui proprio John Lee Hooker,
anche nelle soluzioni proprio che utilizza nei suoi passaggi con la chitarra, nei suoi soli, no?
E questo ovviamente non toglie nulla alla qualità, alla grandezza della sua musica. Però paradossalmente è quasi in questa maniera, si è quasi un po' condannato, nonostante, ripeto, abbia fatto grandissimi dischi, perché poi sempre di più lui si è ritagliato quel ruolo del bluesman delle radici, e ha molto messo l'accento su quelle soluzioni musicali lì. Avrebbe potuto fare anche altro, come testimoniano altri album suoi precedenti e come anche album che arriveranno verso la fine della carriera. Quindi insomma, la condanna è ovviamente relativa, e questo, scusate, però andava detto. Noi abbiamo detto che lui alla fine degli anni 80 comincia a diventare un nome, prima nella sfera degli appassionati, poi sempre di più. Esce dopo, nomino qualche album perché è importante: The River nel 1990, soprattutto The Source nel 1991, e questo sarà il disco della svolta, un disco splendido, un disco che lo porta nelle classifiche di settore negli Stati Uniti, dove resterà a lungo. In questo disco, e non è casuale, suona in due tracce, una ce l'abbiamo in sottofondo, suona Taj Mahal, un grande bluesman, suona con lui. Lui stesso aveva incontrato poco prima nell'89 John Lee Hooker. Purtroppo non esistono testimonianze musicali di questo incontro, e se fosse successo oggi ci sarebbero mille video, e quindi questo magari è il bello della tecnologia. Allora nessuno ha pensato a registrarli, non sono stati registrati. È stata registrata però un'intervista di John Lee Hooker in cui dice: il giorno in cui morirò il mio erede è quel signore lì, è quella rifarcatore lì, è quel maliano lì. Insomma, quindi diventa un nome grande fin quando diventerà un nome enorme. Il nome enorme diventa nel 1994, e l'abbiamo raccontato qui su Note Code Città, quando Ray Cooter incide un disco con lui, e un disco che è assurdo, non vince il Grammy, poi il Grammy lo vincerà altre due volte a Rifar Cadure, lo diremo dopo perché riguarda Tua Manì di Abate, ma insomma questo disco Talking Timbuktu ha un successo planetario e influenzerà tanta musica, esploderà la moda delle contaminazioni, dell'incontro, insomma,
e di certe sonorità pure che poi ci hanno
assolutamente
anche sono state poi anche tanto caricare da industria discografica.
Sul disco, sull'eredità del disco ci sono le pareri discordanti, nel senso che certamente ha reso Rifar Cadure un nome importante a livello internazionale nel blues e non solo. Nello stesso tempo lui in diverse interviste, anche con un giornalista italiano del Corriere, si lamentò del fatto che Ray Cooter non gli avesse dato nulla e quasi si rammaricava di quanto a fatica era costata per lui quell'album, non soltanto la registrazione ma la tournée, le interviste, tant'è, e adesso vado abbastanza veloce, Ale, ho preso fin troppo tempo, che dopo quell'album nel 94 farà un paio di titoli che insomma album importanti ma diciamo trascurabili in una discografia così importante. Un album importante uscirà invece a fine anni 90, nel 1993, l'album lo intitola Nia Funke, l'ho detto all'inizio, la sua città d'origine, la città in cui poi ha vissuto. Lui quando nelle interviste sempre diceva che prima di tutto lui era un agricoltore, poi era un musicista, e sottolineava sempre che lui non era un griot come Tua Manì di Abate, per esempio. Cioè lui non faceva la musica per discendenza, non faceva musica per commercio, lui faceva musica per amore della musica. La musica, a me quello che è arrivato è stata tanta fortuna, e tanta fortuna ha avuto che l'ha voluta condividere. Questo album Nia Funke, uscito nel 99, è stato registrato a casa sua, nella sua città, come non faceva da tempo, e quando ha presentato il disco, la prima traccia, sta a dirlo, la prima traccia, quella che passeremo, si chiama Ali Isiara, Ali è qui. Lui dice: il miele è buono, ma se la assaggi, se la conosci soltanto dalla bocca, forse non è così buono. È come dire: io sono qui per portare i frutti del mio successo, per dividere anche banalmente il denaro che ho fatto, ma non perché dava soldi ai suoi concittadini, ma perché con quel denaro ha investito in macchinari agricoli, insomma ha investito nell'agricoltura,
nella società,
che,
certo,
insomma, che è l'elemento il settore fondamentale che consente la vita in quella parte del Mali. E ricordiamo pure che lui, a dire del peso che ci ha avuto nella sua comunità, era il sindaco, era diventato il sindaco di Nia Funke. Insomma, l'album è splendido al di là della prima traccia, è proprio un ritratto musicale della sua città, della sua regione, del Mali, e ascoltiamoci, Ali Far Cadure, Ali Isiara.
E sulle note di Ali Farka Touré ci avviamo a chiudere questa lunghissima prima puntata di questa nuova stagione 24-25 di Note Cose Città. Dobbiamo necessariamente chiudere con l'artista che ha dato lo spunto per questa serie di puntate, due puntate per questo piccolo ciclo, la prossima martedì prossimo, che sarà dedicata alla scena, diciamo, più attuale, diciamo dal 2000 in poi.
Sì, gli ultimi vent'anni, 25
anni.
Gli ultimi
vent'anni. Diciamo, a differenza degli artisti che abbiamo ascoltato adesso, molto probabilmente Eddie Abate è quello che è stato meno influenzato dalle musiche occidentali o comunque da altre parti del mondo. L'ha fatto, lui è un griot, era un virtuoso, sì, sì, di cora, ma il progetto che vi presentiamo però chiude perfettamente questo cerchio. Adesso Fabio ci dirà qualcosa in più, perché si va a incontrare poi con quella che è considerata, diciamo, la musica colta per eccellenza, se questa
è un'ottima chiusura del cerchio. L'ho detto all'inizio puntata, l'abbiamo detto, è morto a 58 anni lo scorso 19 luglio. Ricordiamo che Tuani Diabaté era anche, come Ali Farka Touré, un maliano. Lui era però proprio nato a Bamako, la capitale del Mali. A differenza di Ali Farka Touré, lui è un griot, lo accennava Ale, che significa che lui discende da una famiglia di musicisti, e lui era, la sua era la 71esima generazione che non si interrompe, perché c'è già il figlio che ha preso, insomma, che ha preso la sua eredità, e vedremo che cosa farà. Suona, lui è certamente meno influenzato dalla musica, cioè, la sua musica, diciamo, è più, anche la musica che fa, proprio lo strumento che ha scelto, è più in una bolla, è più difficile, forse adesso lo stiamo dicendo in maniera un po' alla carlona, sì, forse, però è difficilmente influenzabile, mentre invece lui è stato molto ricercato come collaboratore, tant'è che ha suonato con tanti musicisti, con lo stesso Taj Mahal, con Bjork, con Damon Albarn. Poi con Ali Farka Touré hanno registrato due dischi, in The Art of Moon nel 2005, che gli valse il primo Grammy Award per entrambi. Poi hanno fatto un altro disco insieme, di cui, che si chiama Tua Mani e Ali, e non ricordo l'anno, ma credo il 2011-2010, insomma, anche quell'album ha vinto un Grammy Award. Dicevo, lui era un virtuoso, era il più grande musicista, probabilmente, credo di non poter essere smentito, della cora. No, la cora, per chi non lo sapesse,
perdonami, 12 non può essere, che Ali Farka Touré è morto nel 2006.
Oddio, c'ha ragione. Vabbè, volevo dire 2-1, 2-2, perdonatemi. E la cora, per chi non la conoscesse, è una sorta di, tra l'arpa e il liuto, ha 21 corde. La sua cassa di risonanza è ricavata da una zucca, da una zucca vuota. Tua Mani Diabaté certamente non è un nome noto come gli altri artisti che abbiamo passato questa terra in scaletta, ma era una sorta di ambasciatore della cultura del Mali nel mondo. Lui, non l'abbiamo mai nominato, da un certo punto della sua carriera in poi ha pubblicato tutti i suoi album con la World Circuit, un'etichetta preziosa per la musica,
la World Music,
ma diciamo World Music è forse un'etichetta troppo generica, è una categoria troppo generica. Tanta musica africana è arrivata a noi grazie a questa etichetta, grazie a Nick Gold e a tutte le persone che ci sono dietro, delle collaborazioni abbiamo detto. Ale accennava, ed è questa la chiusura perfetta del cerchio, che abbiamo parlato tanto di contaminazioni in un senso e in un altro in questa puntata. Tua Mani Diabaté si è poco contaminato, è stato molto ricercato, e soprattutto a lui, a Londra, la London Symphony Orchestra gli ha aperto le porte, e non è banale, non si paga per entrare. Cioè, loro, il suo ultimo album registrato e uscito nel 2021 è appunto registrato a Londra con la London Symphony Orchestra,
registrato dal vivo,
un disco meraviglioso. Il disco si chiama Corolen, e il figlio, quando intervistato nelle interviste che sono uscite purtroppo dopo la morte del padre di Tua Mani Diabaté, ha detto che per il padre quello era un sogno, cioè lui ne parlava come un sogno che si è avverato. L'importanza di essere riconosciuto come musicista a tutti gli effetti africano, nello specifico maliano, da
un'orchestra così prestigiosa,
perché poi non abbiamo avuto modo di parlare anche del peso che hanno avuto le orchestre, eccetera eccetera, avremmo fatto notte. Noi vi salutiamo con l'artista che ha dato là questa puntata, lui è Tua Mani Diabaté. Il disco, del disco ho appena parlato, la canzone meravigliosa si chiama Mama Suraka.
E ci sentiamo martedì prossimo, grazie a tutte, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
E ascoltatrici.
Thank you.